Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata di Diritti e Libertà, l'approfondimento curato dall'Associazione Avvocati e Giuristi Ebrei in collaborazione con Lucei. Il tema di questa sera è La cittadinanza italiana negata agli ebrei italo-libici, un titolo che suona un po' come un ossimoro, almeno a me è suonato così. Come fosse possibile che questa desinenza italo venga dimenticata, non venga riconosciuta dallo Stato italiano, vengano negati quindi i diritti civili e politici che ne conseguono. Credo anche troppo spesso noi dimentichiamo o diamo per scontato il valore della cittadinanza, dell'essere cittadini, e lo dico tra l'altro da israeliano diventato ai 18 anni cittadino italiano, e credo che la vicenda degli ebrei italo-libici, segnati tra l'altro da una storia complessa e poco nota, ci e mi ricorda l'importanza di questo termine e l'importanza di essere riconosciuti come cittadini. A raccontarci gli effetti sulla comunità ebraica di origine libica di questa cittadinanza negata, la sua evoluzione storica, le questioni di diritto ancora aperte, saranno questa sera Roberto Cohen, avvocato e consigliere dell'AGE, e Lillo Naaman, imprenditore e membro della comunità ebraica libica di Roma. Io sono Daniel Reichel della redazione UCEI e cedo ora la parola all'avvocato Cohen.
Allora, grazie Daniel, grazie a tutti gli ascoltatori a nome dell'Associazione Avvocati e Giuristi Ebrei Italiani, che gestisce lo spazio del mercoledì sera, gentilmente offerto dall'Unione delle Comunità, e affrontiamo temi giuridici legati al mondo ebraico. Questa è la seconda il secondo appuntamento sul tema della cittadinanza. Il primo appuntamento si è svolto qualche settimana fa e può essere ascoltato perché è in streaming attraverso i social dell'Unione. In quella prima puntata ho parlato della cittadinanza degli ebrei italiani a cui è stata revocata in quanto pur essendo fuggiti dalle leggi razziali e essendosi rifugiati in quella che all'epoca hanno acquisito la cittadinanza britannica prima si sono visti revocata la cittadinanza. Quello fu un sopruso ed è necessario rivolgersi alla magistratura per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, cosa non sempre agevole perché, come abbiamo spiegato, c'è una corrente che, seppure minoritaria, non riconosce questo diritto. Oggi, invece, ci occuperemo della cittadinanza degli ebrei di Libia, cittadinanza italiana che viene loro negata nonostante numerose sentenze ne riconoscano il diritto. Per fare questo abbiamo invitato Lillo Naaman, in rappresentanza della comunità ebraica di Libia, noto per essere gestore di un tempio, del primo tempio tripolino a Roma. Fondato dal padre, gestito attualmente dai figli, quindi da Lillo e dai fratelli, quel tempio di Via Carfagnana. Per capire le ragioni dei diritti degli ebrei nati in Libia, dobbiamo sinteticamente ricordare la storia dell'ultimo secolo di quelle terre, cioè della Cirenaica e della Tripolitania. Quelle terre erano parte dell'impero ottomano, sono state ottomane fino al 1911, quando il Regno d'Italia, con il presidente del Consiglio Giolitti, dichiara guerra alla Turchia nel settembre del 1911 e scoppia una guerra per la conquista di quei territori che si conclude nell'ottobre del 1912 con la conquista degli italiani. In questo modo si avvia la politica coloniale italiana che, devo dire, poi molti problemi ha dato in futuro. Nel 1918 cade l'impero ottomano, quindi subito dopo la prima guerra mondiale, e nel 19 l'Italia comincia a emettere due decreti legge, uno per la regione della Tripolitania ed uno per la regione della Cirenaica. Questo per regolare la cittadinanza per tutte le persone che nascevano nelle colonie. Il decreto, che poi sono fotocopia, il decreto del 1919-1931 dice: in Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti. Quindi chi nasceva lì era cittadino italiano. Cambiano le cose nel 22, quindi il fascismo con dopo la marcia di Roma conquista il potere e comincia anche a modificare questa legislazione. Nel 1934 viene emesso un decreto legge che riduce questo diritto di cittadinanza e viene istituita la cittadinanza italo-libica. Il regio decreto dice, tra l'altro: sono cittadini italiani libici i nati in Libia, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitani, cioè in Italia, nati in Italia. Quindi viene costituita una sorta di piccola cittadinanza, perché i cittadini avevano qualche diritto in meno rispetto ai cittadini italiani. Nel 38 cominciano le leggi razziali, che trovano piena applicazione anche in Cirenaica e in Tripolitania. Nel 1939 viene emesso un regio decreto che aggrega le regioni della zona e concede ai musulmani residenti nel posto una cittadinanza speciale. Questa cittadinanza quindi veniva esclusa agli ebrei. Nel 39 cominciano quindi le prime discriminazioni e le prime deportazioni, poi dopo l'inizio della guerra, nel 40 ovviamente, e poi scoppia la guerra. Nel 45, 40, dopo il 45, 45 e 48 ci sono una serie di pogrom molto sanguinosi, a seguito dei quali 30.000 ebrei libici scappano e si rifugiano in Palestina, Israele. Uno dei motivi per cui affrontiamo questo tema è proprio per salvaguardare i diritti dei discendenti di quei 30.000 ebrei libici che sono scappati in Israele, perché loro non hanno mai ottenuto la cittadinanza italiana, a differenza di quegli ebrei che invece sono venuti nel 67 e sono rimasti in Italia. Quindi, dicevamo, nel 40, questi sono gli anni 45-48, nel 48 viene promulgata la legge, la Costituzione italiana, e con l'articolo 3 tutti i cittadini italiani sono uguali davanti, vengono ovviamente dichiarati uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinione politica, di religione. Quindi la cittadinanza, la piccola cittadinanza che avevano gli ebrei libici, viene trasformata in cittadinanza optimo iure, pleno iure, dall'articolo 3 della Costituzione. Nel 47, facciamo un passo indietro, l'Italia, sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale, firma il trattato di pace con gli stati, le nazioni vincitrici, con il quale trattato rinuncia alle terre che le erano state conquistate, e nel trattato si prevede che i cittadini avrebbero dovuto acquisire la cittadinanza del posto che veniva lasciato. Però questo vedremo subito che nel 51 viene poi dichiarato, viene costituito il Regno Unito di Libia e nel 54 viene promulgata la legge sulla cittadinanza libica, che viene concessa a tutti gli ebrei, a tutti i musulmani residenti in loco da più di 10 anni, ma non viene concessa agli ebrei. Questo infrange un po' quello che era il trattato, perché gli italiani, l'Italia avrebbe dovuto difendere il diritto di quei cittadini ebrei che non si vedevano riconoscere il loro diritto, ma tutto sommato questo poi è stato per loro una fortuna, perché anziché a ricevere la cittadinanza libica hanno mantenuto quella piccola cittadinanza italiana, trasformata poi in cittadinanza optimo iure, che gli ha permesso di rimanere in Italia. Nel 67, come dicevo, altri 4-5 mila ebrei sono scappati, sono venuti in Italia, sono rimasti, ma per loro è stato più facile perché per una serie di provvedimenti hanno ottenuto la cittadinanza con una certa facilità. Diciamo, nel 1987, a conclusione di una serie di problematiche sorte sulla concessione della cittadinanza italiana, è stata emessa una circolare del Ministero che chiarisce che una volta cessati gli effetti delle leggi razziali, anche per la cittadinanza entravano in vigore le vecchie leggi e quindi la cittadinanza aspettava anche agli ebrei italiani. Detto questo, vorrei cominciare a fare qualche domanda al nostro ospite Lillo Naman e chiedergli un po' quali erano i rapporti fra ebrei libici e l'Italia, cioè qual era il legame, qual era il rapporto che li legava all'Italia. Puoi raccontarci per esempio le scuole. Gli ebrei frequentavano le scuole pubbliche, le scuole ebraiche o le scuole italiane?
Frequentavamo scuole italiane, dall'asilo al liceo.
Scuole italiane?
Scuole italiane.
Dante Alighieri?
No, la scuola Roma. L'elementare scuola. Prima andavamo alle Suore Bianche, poi scuola Roma, poi Dante Alighieri al liceo.
Quindi gli studi erano quelli che i programmi erano quelli che si svolgevano in Italia.
Sì, bravo. Quando siamo venuti nel 67, tutti che hanno fatto il liceo erano molto preparati, erano molto avanti dagli altri alunni che frequentavano il liceo.
Ho capito. Senti, e invece per i trasporti, per viaggiare, a chi chiedevate il documento di viaggio, cioè il passaporto? Ecco, spiegaci questo.
Ci dava il governo libico un lascia passare per venire in Italia.
Non avevate un documento italiano?
Non avevamo nessun documento italiano. Un lascia passare lasciato dal governo libico. Un titolo di viaggio.
Okay.
Anche quando siamo venuti qui in Italia, ci hanno dato un soggiorno e un passaporto per fare viaggiare dove potevamo andare, limitato. In Italia, in Israele, a Londra, non tutto il mondo.
Oh, ma tu nel 67 sei ritornato in Libia?
Sono tornato altri 2 anni, che avevo la facoltà di poter tornare, con il re Idris, ha dato questo tipo di ebreo, vuol tornare, mi accompagnavano, vendevo, liquidavo i miei beni, la mia roba materiale da costruzione, tutto qua, tutto sempre con la polizia con me.
Ma con quale documento viaggiavi?
Un titolo di viaggio libico.
Ah, sempre titolo di viaggio libico. Senti, facciamo un attimo un passo indietro. Le leggi razziali furono applicate in Libia nella stessa maniera che furono applicate in Italia?
Non lo so, questa. Io non sono nato nel 44, non so, ragazzi.
Nel 44, sì. Racconti, va bene, ma i racconti forse li avrai sentiti.
Sì, io, cioè, insomma, mio padre mi diceva che Italo Balbo era molto amico di ebrei, ma delle volte ha frustato anche degli ebrei in piazza per aprire il sabato.
Ah, la famosa provvedimento di chiusura, l'obbligo di chiusura del sabato.
Sabato. Sì.
Oh, perché circa 600 ebrei sono stati deportati nei campi di sterminio ebrei,
sì,
libici,
sì.
E circa 3.000 furono internati nei campi di internamento, il campo di Jado?
Jado, sì. Così sento, sì, Jado.
Ho capito.
Così mi raccontava mio padre.
Senti, tu invece la cittadinanza l'hai ottenuta facilmente?
Quando è uscita questa nuova legge con Cerandolotti, ci hanno dato la cittadinanza a tutti gli ebrei da lì, come hai detto te prima.
Va bene. Oh, ritorniamo un attimo a alcuni aspetti giuridici. Grazie, Dillo. A volte il Tribunale di Roma respinge le domande degli ebrei libici. Io ho qui, per esempio, una sentenza di rigetto della domanda dove il giudice dice, con una laconica sentenza di poche righe, dice: la prospettazione contenuta negli atti difensivi, secondo la quale i genitori, in quanto ebrei libici, avrebbero acquisito la cosiddetta piccola cittadinanza italiana di cui al Regio Decreto 19, non è confortata da alcun riscontro documentale. Quindi, secondo il giudice, secondo il tribunale, questo collegio del Tribunale di Roma, andava dimostrato che i nati in Libia avessero la piccola cittadinanza italiana. Ma questo, come abbiamo detto, nasce dalla legge, per cui non era necessario dare alcuna prova. Tant'è che poi la Corte d'Appello ha riformato la sentenza riconoscendo al ricorrente la cittadinanza italiana. In un altro caso si riferisce a un caso di richiesta del vitalizio di benemerenza per gli ebrei perseguitati. Il ministero si è costituito dicendo che gli ebrei, che quel cittadino non avesse una cittadinanza piena, ma aveva la piccola cittadinanza e quindi non avesse diritto all'assegno di benemerenza. Invece noi sappiamo che anche gli ebrei libici hanno diritto all'assegno di benemerenza. E probabilmente questa potrebbe essere una delle ragioni per cui queste cittadinanze non vengono riconosciute. Probabilmente hanno paura di un maggior numero di richieste di assegni, di concessione di assegni, sì, di benemerenza. C'è anche poi l'altro problema legato agli indennizi per le confische dei beni immobili per tutti gli italiani, ma quella è una legge ormai caduta e forse l'Unione potrebbe chiedere la riapertura di quei termini per dare la possibilità ai cittadini italiani e libici di presentare nuove domande per ottenere gli indennizi che non hanno avuto. Un altro caso che vi voglio raccontare per farvi capire la caparbietà con cui certi giudici ostacolano queste richieste si riferisce a un giudice che mi ha chiesto di depositare un atto di nascita libico. Quando gli ho spiegato che in Libia non era possibile ottenere dalla Libia il certificato, mi ha chiesto di dimostrarlo e ho dovuto spiegargli che l'ambasciata italiana ormai è chiusa e se quando apre per brevi periodi e più per altro simbolicamente e quindi non svolge un'attività propria di consolato. Quindi ho dovuto depositare giornali per dimostrare che l'ambasciata italiana in Libia è chiusa.
Io ciò voglio dire una cosa molto importante. Io sono un libro verde, lasciato dal governo italiano, cioè, sono tutti i nomi, mio padre è sposato con mia mamma, i figli che sono nati, e questo è un documento italiano, non è libro.
Perfetto. Un'altra delle ragioni con le quali viene motivato il ricetto della domanda è quello dell'acquisizione della cittadinanza israeliana. Dobbiamo dire che anche questo non è un motivo ostativo. La Cassazione ha più volte riconosciuto che l'acquisto di una cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale chiede anche che detto atto sia avvenuto spontaneamente e non sia stato seguito da una rinuncia vera e propria. La Cassazione ha spiegato che la legge sulla cittadinanza israeliana, la legge del ritorno, è un tipico esempio di legge che riconosce, che assegna la cittadinanza in maniera automatica. Quindi direi che anche questo aspetto, che a volte viene utilizzato per spingere le domande, se venisse applicata la giurisprudenza maggioritaria, dovrebbe essere scartato e non utilizzato. Ecco, quindi abbiamo affrontato i temi, abbiamo detto che, per riassumere, i cittadini italo-libici che non hanno acquistato la cittadinanza, che hanno conservato la cittadinanza italo-libica, la quale, per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione, è stata trasformata ope legis in cittadinanza italiana. Abbiamo detto che la cittadinanza italiana non può essere perduta senza che l'individuo accetti un'altra cittadinanza o che rinunci alla stessa. Quindi il cittadino italo-libico che non ha acquistato una diversa cittadinanza e non ha stabilito all'estero la propria residenza deve considerarsi cittadino italiano data dall'entrata in vigore della Costituzione.
Posso fare io una domanda? Come è stato l'arrivo in Italia, il ricostruirsi una vita anche in Italia?
Noi da casa ci hanno portato la polizia all'aeroporto, allora siamo arrivati a Roma e ci hanno accolto gli italiani a Roma e piano piano ci hanno sempre aiutato e siamo andati avanti.
E il clima con cui, cioè, come è stato lasciare la Libia? Tutto sommato era il paese natio, insomma, il paese comunque.
Perché siamo stati chiusi in casa un mese, avevamo paura che ci ammazzavano, bruciavano i negozi, e abbiamo preferito venire in Italia. Poi l'Idris ha detto: chi vuol tornare a vedere i suoi beni, a gli dare qualcosa, può tornare. E io sono tornato per 2 anni, andare su e giù. Poi avuto del Darby non c'è fatto più niente.
Certo. E si sente ancora, cioè la sua identità è un'identità italiana, un'identità anche
italiana. Io
italiana.
Sono
italiano. No, non sente nessun legame con
la Libia? No, assolutamente.
Siamo c'è molto qualcosa che gli manca della Libia, non so, di quei profumi, di quello che comunque è cresciuto lì?
No, sono molto felice che abbiamo lasciato la Libia e siamo venuti in Italia.
E l'integrarsi in Italia è stato complicato, è stato facile?
No, perché noi anche a Tripoli avevamo molti amici italiani, è stato facilissimo, gli italiani ci hanno sempre aiutato.
Un ottimo esempio di integrazione.
Assolutamente, è portato da esempio di come non solo ci si possa integrare in un altro stato, ma anche farlo con successo, dando apporto all'economia del posto dove si risiede.
Io direi che vi ringrazio, è stato decisamente molto interessante e direi che i punti interrogativi, le questioni sono molto aperte, come ha spiegato l'avvocato Roberto Cohen, e ci sono ancora delle questioni giuridiche su cui, come dire, su cui la battaglia giuridica continua. E ringrazio anche Lillo Naman, imprenditore,
grazie a voi,
libica, per aver raccontato la sua esperienza, e vi do appuntamento al domani mattina alle 9 con il nostro commento alla rassegna stampa.